Il contagio è iniziato. Pericolo. 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 Pericolo.
Forte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città. Chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi. Forte il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà. Come chi combatte sui monti con le scarpe rotte quando fischia il vento. Come Oreste, Cesar Sandino, José Martí e Camillo Torres. Come chi combatte col cuore la causa dei poveri contro l'oppressore. Come Steven Bindo Cimin, la comandante Clelia, Zamora Marcel. Come il Che Farabundo Martí, figli della stessa rabbia.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radiazione.info. Oggi che è sabato 20 maggio 2017 dopo Cristo, qua appunto su Radiazione con la rabbia il sabato sera come ogni sabato, anche se questo sabato ci prendiamo una licenza che raramente ci prendiamo e solitamente lo facciamo indirettamente e lo faremo indirettamente anche questa volta, ovvero parliamo di sport, che è una cosa che non si addice molto ai conduttori di questa trasmissione, che rimangono qua a dire puttanate, ad ubriacarsi fondamentalmente, chi più chi meno, nel mio caso sono soltanto io, quindi più e meno, adesso arriva anche il nonno, quindi molto di più. Comunque sport praticato da altri, quello ci piace anche raccontarlo, lo faremo quest'oggi, adesso vi spiego anche perché, però prima vi lascio con la nostra controsigla, 0.000 barricate, ciao! Parliamo, dico parliamo, uso il plurale perché il nonno arriva, anche perché oggi, come avevamo già annunciato nei giorni scorsi, ci sarà un lancio di un nuovo format inventato proprio qua alla Rabbia sabato sera, che come al solito si fa fuoriere di nuove istanze, nuove proposte, sempre affascinanti. Anche questa lo sarà chiaramente, quindi rimanete all'ascolto di questa puntata perché ci sarà da divertirsi. Intanto però vi posso dire che è già in corso dall'una, una e mezza di oggi, il torneo di calcio al campo di Via Dottese, organizzato da Quadrato Meticcio all'hashtag Free Kick. E vi leggo adesso quello che è girato, quello che ci hanno girato come palinsesto della giornata. Dalle ore 13, quindi due ore e mezza fa, il ritrovo al campo Via Dottesio, alle 13.30 l'inizio delle gare, alle 19.30 ci sarà la chiusura del torneo, alle 20.30 ci sarà la premiazione dei vincitori, ci hanno mandato anche una foto delle coppe che magari adesso vi rigiriamo, e poi a seguire, doveva essere qua in piazzetta Cauti della Resistenza, sarà spostata alla sede di Altra Agricoltura, di fianco al Teatro Geox, per questioni climatiche che sono un po' avverse a fare un concerto all'aperto, ci sarà appunto un concerto con i Los Fastidio e i Depeksion. E quindi questo è il palinsesto di oggi, poi sentiremo direttamente le voci da lì, abbiamo già degli inviati sul campo che ci aggiorneranno mano a mano sul risultato di questa giornata sportiva, sulle ultime dei campi e anche un po' per parlare del perché questa giornata è stata lanciata. Io adesso, appena metto una canzone, vi giro anche la foto della coppa, delle coppe, perché sono così a contarle, quattro coppe, quindi insomma anche un bel cospicuo bottino per le squadre che si batteranno quest'oggi, che sono in totale otto squadre che sono arrivate per appunto contendersi queste quattro coppe, quindi il 50% ce la farà, il 50% no, sono coppe in scala decrescente o crescente, dipende dal lato da cui uno le guarda, comunque ce n'è una molto più grossa delle altre, poi le altre tre che sono più o meno uguali, però in scala comunque anche loro, quindi magari di otto squadre ci sarà sicuramente chi vorrà prendersi la coppa più grossa, anche più bella da tenere. È arrivato il nonno, credo, quindi adesso metto un po' di musica, vi giro l'immagine delle coppe e poi torniamo a parlare di pallone all'hashtag Free Kick.
Democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So so no funny business.
You already are.
Come promesso, ho girato la foto delle coppe, la faccio vedere anche al nonno che è arrivato, anche altra cosa che avevo detto si è verificata, queste sono le coppe che ci sono in palio al Free Kick oggi in via Tutesio, il torneo che seguiamo con la diretta dai campi, proprio come si fa nella trasmissione serie, anche se il nonno, oltre a essere un celebre conduttore radiofonico, è anche un manager calcistico, però la sua squadra l'ha mandata a esibirsi in un alto palcoscenico. Come sta andando?
Allora, prima di tutto un saluto a tutti dal
giusto,
nonno
giusto,
che
scusami,
è arrivato,
scusami,
perché, grazie, cioè, questi giovinastri danno per scontato tutto, oramai l'educazione...
Anche l'educazione, grazie che mi dai il giovinastro, sei praticamente solo più tu che lo fai, comunque.
E questo mi piace da darmi... sì, no, beh, perché io non volevo far sfigurare questo torneo e quindi avendo a disposizione una squadra molto forte...
Un dream team, diciamolo, senza paura di essere smentiti.
Un dream team, sì, sì,
dream team.
E l'ho iscritto a un altro torneo, al Parco Mikovic con San Precario. Hanno fatto le prime tre partite, due vittorie e un pareggio.
Ah, beh, sta andando bene, insomma.
Si torna in campo domani mattina alle 9.
Ok, bene, qui, è su due giorni il torneo?
16 squadre.
Ah, cazzo, ok, quindi hanno passato la fase gironi, possiamo dire, adesso ci sarà la fase eliminatoria.
Non si è capito.
Non hai capito molto bene.
Non abbiamo ancora capito come funziona il torneo.
Tanto voi partite dall'idea che basta vincerle tutte, in qualche modo il torneo lo si vince in quel modo lì, no?
Esatto, anche perché i nostri giocatori, visto che loro usufruiscono di una paghetta settimanale, abbiamo detto che se non vincono non gli verrà data la paghetta settimanale.
Sono incattiviti come delle iene praticamente. No, è una bella strategia questa. Il vero manager... Come mi diceva un tecnico di box, spiegandomi la figura del manager, il manager è quello che all'angolo ti sventola i 50 euro no, per darti la carica quando combatti. Col calcio sarà più o meno la stessa cosa. Il principio alla fine è quello.
E infatti, nonostante appunto questo torneo sicuramente truccato nei nostri confronti sarà stato organizzato dagli juventini, non so... Tre partite consecutive...
Ho visto che tra l'altro, adesso magari sbaglio un'azione, ma Moggi... famoso Moggi, mi sa che è proprio ripartito, adesso che può ripartire nella sua avventura calcistica, è proprio ripartito dai Balcani per rifarsi una carriera calcistica.
Ma in effetti questa era la domanda che mi facevano oggi i ragazzi dei Balcani, perché dicevano, a noi, nei Balcani, ci prendono, ci portano a giocare a calcio, gratis.
In Albania.
Proprio in Albania, ci portano a giocare gratis. Nel senso che noi giochiamo gratis una stagione, i migliori poi vengono pagati. Com'è che qua paghiamo l'iscrizione, i panini e la bibita?
E sono anche più stimolati, è lo stesso principio di prima, sono stimolati.
Esatto, e allora per dargli questo brivido in più, noi gli abbiamo detto, ok, visto che voi in Albania...
Ragionate su questi termini qua.
Poi c'è finito in mezzo il Ghana, l'Afghanistan, la Tunisia.
Ah sì, che poi tutto il mondo è paese su certe cose, diciamo.
Shibshara.
Esatto, per essere poliglotti in questa trasmissione. Vabbè, io partirei subito con la prima diretta dai campi. Se ci riusciamo, intanto metto su una canzone.
Thank you.
ritorniamo allora in diretta quando sono le 15:48. Come detto, oggi parliamo di sport, cominciando con il torneo qua in Via Dottesio, lanciato al hashtag o alla parola d'ordine di Free Kick, come si voglia definire. Allora, abbiamo il primo inviato dei campi, intanto ti salutiamo, ciao.
Ciao a tutti ragazzi, ciao.
Allora, come sta andando intanto, tu che sei sui campi?
Allora, guarda, vi dico che nonostante la pioggia, 8 squadre sono qui e si stanno contendendo questo ghiotto premio che è prima di tutto la solidarietà e l'amicizia che lo sport popolare può anche costruire, diciamo, nonostante tutto.
Sì, perché ricordiamo le condizioni meteo sono state un po' avverse quest'oggi.
Sì, infatti, stanno giocando nel fango, sembra un po' di essere una partita di rugby, però dai, sta andando molto bene.
Vabbè, ci vuoi anche dire un po' perché è stata lanciata la giornata di oggi, l'iniziativa di oggi?
Volentieri. Allora, oggi inizia ufficialmente il lancio della campagna Free Kick. Molto semplicemente si tratta delle condizioni che la crisi ha imposto anche allo sport, soprattutto come fattore aggregativo. E noi, nascendo insomma in questo quartiere, che è il quartiere Palestro, storico, popolare e resistente, abbiamo vissuto sul primo piano ormai dal 2012 questa situazione. La campagna ha come scopo quella di sensibilizzare le persone, i ragazzi, chi è interessato a giocare rispetto ai prezzi che il CONI ormai sta imponendo, quasi una dittatura economica, anche all'interno dello sport, facendo sì che anche la questione del calcio, ad esempio, diventi proprio una questione classista, ma a partire dai ragazzini di strada. Così. E allora noi abbiamo deciso, grazie all'esperienza che il quadrato ha insomma costruito all'interno di questo quartiere, di lanciare una campagna che sensibilizzi sul fatto che il CONI si lamenta chiaramente che le aggregazioni, le adesioni, i soldi diminuiscono. Sì, ma il fattore è colpa loro che a fronte di una diminuzione di iscritti loro alzano i costi chiaramente, no? Allora noi cerchiamo di creare una situazione parallela, opposta, fatta di rispetto prima di tutto, multiculturalità e soprattutto basata sul giocare assieme, sul vivere insomma questa esperienza a livello proprio di rispetto e solidarietà.
Tra l'altro, qui ricordiamo che la giornata di oggi ha anche lo scopo di, anche per quello che dicevi, di essere di sostegno economico per
certo, l'autofinanziamento insomma sta alla base. Noi non chiediamo assolutamente nessuna tassa, di iscrizione, niente, tutte le spese sono a carico nostro e vengono insomma coperte tramite iniziative, concerti, serate, tutto quello che anche voi compagni di redazione ben conoscete. Questa iniziativa che cerca un po' di aggregare la solidarietà che viene un po' da tutta Italia, qui abbiamo compagni di Vicenza, di Verona, di Milano, insomma dà un ottimo risultato, sono tutti molto contenti, i bambini sono qui che giocano e insomma la vittoria non è tanto importante quanto vedere che questo problema è sentito e vissuto in maniera seria.
Invece per noi della rabbia del sabato sera, che invece siamo competitivi e ci piacciono le questioni di chi vince, chi perde, ci piace questa caratterizzazione epica delle cose con un vincente e un perdente, chi sta vincendo questo torneo?
Allora, diciamo che ci sono 8 squadre, il torneo è diviso in 2 gironi, il girone A e il girone B. Per ora nel girone A è in vantaggio il quadrato Metticcio, mentre nel girone B sono un po' a spareggio l'Internazionale delle Alpe e la Brigata Dax. Adesso abbiamo appena superato il quarto torneo, il quarto scontro, insomma, adesso ne mancano 2.
E poi si passa alla fase eliminazione.
Il quinto, poi ci saranno insomma le prime 2 classificate dei 2 gironi, andranno avanti eliminazione diretta e poi non aspettiamo altro che brindare e bere in compagnia con chi vincerà questo torneo. Vabbè,
la domanda poi è di rito a questo punto, ma quadrato Metticcio è prima per le solite questioni di favoritismi perché gioca in casa?
Esatto, abbiamo creato un girone ad hoc in cui noi potessimo vincere automaticamente, no, a parte gli scherzi. Noi abbiamo la fortuna sicuramente di giocare in casa, ma veramente, visto che i ragazzi che sono qui in campo e che si stanno sporcando nel fango abitano a 10 metri dal campo, quindi diciamo che la quantità in questo caso ci sta aiutando perché abbiamo più cambi, però per il resto è molto agguerrita, diciamo.
Quindi finito il torneo, poi ci sarà la premiazione, giusto?
La premiazione,
al Ciurmo.
Ti aspetta, esatto, al Ciurmo, e poi ci sposteremo tutti ad Altra Agricoltura dove ci è stato offerto lo spazio per completare la giornata in bellezza con il concerto dei Texion, la Cabilli e lo Star Studios in grande stile.
Bene, quindi direi un bel programmino. Vi invitiamo anche noi come Radiazione a partecipare a questo evento, se non oggi pomeriggio, quantomeno questa sera, anche per sostenere il progetto di Quadrato Meticcio. Noi abbiamo già corrotto uno dei vostri che ci farà varie dirette dei campi durante la fase eliminatoria.
Un arbitro, tra l'altro.
Vabbè, e chi vuoi corrompere? Per antonomasia si corrompe l'arbitro.
Bravo.
E quindi, vabbè, intanto ti ringraziamo per questa corrispondenza, buona giornata di sport e ci rivediamo poi per quando si beve.
Sempre Sport Popolare, grazie ragazzi.
Ciao.
Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb, but you still believe where we're from. Man's red flower, it's in every living thing. Mind, use your power, spirit, use your wings. Freedom, 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 freedom. Hold on to me, don't let me go. Cheetahs need to eat, run antelope. Your first name is King, last name is Dumb, 'cause you still believe in everyone. When the baby first breathes, when night sees sunrise, when the whale hugs the sea, from heat, the electric one, just a shock you see, he left us the sun, atoms in the air, organisms in the sea, sun and yes man, are made of the same things, freedom, 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 freedom. Freedom, 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 freedom.
Move it! I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da Radiazione. Ascolta Radiazione.
E torniamo in diretta dopo il primo collegamento. Hanno detto che avevamo parlato di sport.
E sono le... Torniamo in diretta, non è credibile se non diciamo l'ora e il giorno.
Sono le 15.56 di oggi sabato 20 maggio.
Sembra... Ma dove è finito il calendario?
Non c'è più da anni il calendario.
Non abbiamo pagato, non abbiamo neanche i soldi per comprare il calendario di Tazebau.
Non abbiamo neanche i soldi per comprare quello. Fa un po' te come si è messi male. Vabbè, però bisogna anche accontentarsi di quello che si ha, eh.
Allora aspetta, che Ubuntu di solito questa notizia la dà.
Cosa dice Ubuntu?
Basta cliccare sull'ora 20, e avevi ragione.
E di che solo... non è che dico cazzata adesso, dico che il 20 è il 20.
È il 20.
Bisogna fidarsi anche un po' degli altri, so. Anche tu. Anche tu. Vabbè, comunque non si parla solo di sport oggi, perché a Milano c'è la famosa giornata del 20 maggio a favore dei migranti, dei rifugiati, dei richiedenti asilo e di tutti quelli che vengono a visitare questo magnifico paese.
La cosa che mi fa più incazzare di questa giornata,
sì,
sono
dire,
le giuste critiche sollevate dalla destra.
No, ma infatti l'unica cosa interessante che vediamo su Twitter che gira sono le contestazioni del PD che partecipa a questa giornata, che tra l'altro credo sia stata lanciata da Sala in persona.
Sì, no? Sì.
Quindi è simpatica questa cosa, perché il suo partito, poi si è scoperto del PD giusto per le elezioni, comunque il partito che l'ha appoggiato per la corsa a sindaco di Milano.
Nonché commissario Expo, che prende molto di più che sindaco di Milano.
E al governo con Minniti, che ha fatto insomma il suo bel decretino sull'immigrazione, che non è proprio così aperto come vorrebbe farci credere questa manifestazione di Milano di oggi.
Ma e tranquilli, quindi... sono vaccinati.
Non si sa se se a 10 anni o a 6, quindi non si sa se Lorenzini, chi è la Madia che ha litigato con la Lorenzini per l'età. Se ne frega, un gesto evocativo che io non posso riportarvi perché siamo ancora in fascia protetta.
E soprattutto è sessista.
È molto sessista. E quindi
perché
poi...
che no, perché un buco è sempre un buco.
Beh, noi cominciamo con queste cose, perché poi è inutile che poi andiamo a regalare magliette a gente di turno se poi tu in diretta mi fai queste cose qui.
No, comunque. Un buco è sempre un buco. Cioè,
ma aspetta. Perché c'è anche Landini? Anche dove? Maurizio Landini contro gli sgomberi di Piazzale Maslax.
E vedi che non c'entra.
Io sto con Bab, no, questo credo sia un'altra cosa. Sì. Lo sgombero del centro sociale a Roma, credo. Vediamo se riesco a reperire un po' di informazioni. Tu intanto vai pure avanti con il tuo discorso.
Non mi ricordo più qual era il discorso, perché oramai dopo tutta
la questione del buco. Un buco è sempre un buco.
Beh, un buco è sempre un buco, questo lo sanno tutti. Anche Keynes, nell'economia keynesiana, lo dice. Prima si scava un buco e poi si riempie un buco, per cui un buco è sempre un buco, e un buco va bene comunque a tutti e a tutte. Cioè, non è un problema di sesso il buco, non lo vedo. Però comunque mi hai lasciato in questo mezzo delirio, perché in realtà questa puntata siamo indaffarati a fare altro e la stiamo riempiendo con la trasmissione in cui si parla di sport popolare, che al di là degli scherzi con le vaccinazioni c'è un casino a che fare. Perché a tuo genitore, se non gli fai fare vaccinazioni, ti tolgono, sospendono la patria potestà. Ma quanto costa oggi? Che tutti te lo dicono, compresa Lorenzin, fare sport fa bene. Far fare sport al proprio figlio?
Lo diceva prima anche il compagno che abbiamo sentito, un bel po'.
Si parla di diverse centinaia di euro all'anno, che una famiglia normalmente magari non può permettersi. Come non può permettersi il nuoto? Perché se poi lo mandi a nuoto col cazzo.
No, il nuoto costa, Andare in piscina. Quella che c'è qui dietro, che è
che costa meno.
Che quella che costa meno, non faremo pubblicità. Quella che costa meno di Padova ed è una pozzanghera, non è neanche una piscina che è lunga 25 metri. Una pozzanghera anche abbastanza insalubre.
È bellissima.
Però, insomma, non è proprio questa struttura che dici, minchia, ho capito che mi devi far pagare così tanto. È la meno cara di Padova, in effetti, comunque costa 4,50 euro entrata.
Sì. E l'abbonamento?
Mediamente costa sui 5,56 le piscine per un'entrata.
Ti conto che...
No, con l'abbonamento 4,50, cioè se fai 10 entrate la paghi 45 euro. Sennò...
L'abbonamento di 3 mesi per un corso di 2 volte a settimana ti viene sugli 80 euro, che non è tanto rispetto ai stili di Padova. Ma se tu c'hai un figlio, 10 mesi di corso di nuoto fa 800 euro. No, 800 no, fa 400 euro. Più, se per caso vai in mensa, perché magari fa ancora le medie, sono 1500 euro l'anno, 1600.
Per cui siamo... con il ricalcolo dell'ISE siamo diventati tutti quanti dei figli di petrolieri, praticamente, o dei petrolieri noi stessi, sì. E quindi siamo tutti ricchissimi, non abbiamo bisogno che lo Stato ci dia una mano.
Per cui gli hai garantito di mangiare e imparare a nuotare, e sono 2000 euro l'anno. Lo vuoi mandare a fare un qualunque sport di merda? Sotto le 500 euro non ci stai, e sono 2500 euro. Se per discapito quell'anno gli serve l'apparecchio, superi i 6000 euro.
Minchia, in effetti non ci avevo pensato.
Però è vaccinato su morbillo e varicella.
E meno male che... Che non si dica che siamo un paese di incivili. Io comunque adesso continuo nell'esplorazione che vi sto facendo fare in queste puntate del nuovo album degli Spartiti con un'altra traccia che vi consiglio perché è veramente bella. Ascoltatela, Babbo Natale.
Il male minore di Filippo, per sua stessa ammissione, non è diverso da quello di migliaia di altri bambini. E forse non varrebbe neanche la pena di parlarne, non fosse per il tempo e il luogo in cui volle manifestarsi. Che prima o poi si scopra la verità su Babbo Natale e che questa ci deluda è un'esperienza del tutto comune. Filippo pensa tuttavia che nel suo caso ci fosse in quella rivelazione un supplemento pedagogico esagerato. Intanto gli dispiace particolarmente che fosse suo padre a dirglielo e che per dirglielo suo padre scegliesse proprio il pomeriggio del 24 dicembre, la vigilia di Natale del 1991. Infine, che suo padre l'avesse portato con sé proprio in quella stanza spoglia e fredda illuminata da un neon, facendolo sedere alla scrivania del segretario. Insomma, che avesse scelto proprio la sezione Giuseppe Di Vittorio del Partito Comunista Italiano per dirgli che Babbo Natale non esisteva. Che erano invece lui e la mamma a comprargli i regali e che ormai era abbastanza grande da guardare in faccia la realtà delle cose. Come se questo guardare in faccia la realtà delle cose avesse a che fare non solo con Babbo Natale, ma anche con il Partito Comunista Italiano, con lo sfruttamento dei lavoratori e con quella caduta tendenziale del saggio di profitto che avrebbe inevitabilmente condotto alla dittatura del proletariato e infine all'avvento del comunismo. Come se nel dirgli che Babbo Natale non esisteva suo padre volesse anche iniziarlo al materialismo storico, lasciandogli intendere che il Sega Master System nuovo di pacca che avrebbe trovato sotto l'albero non era arrivato dal mondo dei balocchi su una slitta trainata da renne, ma era il frutto di quella piccola parte di plusvalore che la lotta di classe era riuscita a sottrarre ai padroni. Pensa che in quella rivelazione di suo padre, per il tempo e il luogo in cui avvenne, ci fosse un carico di senso la cui portata eccedeva di gran lunga al semplice fatto che d'un tratto quel Babbo Natale, della cui esistenza era stato così sicuro fino a un attimo prima, non esistesse più. Non era solo il fatto che si sentisse ridicolo per aver lasciato sul tavolo di cucina la tazza di latte con i biscotti e la ciotola d'acqua per le renne, come aveva fatto ad ogni vigilia. Era piuttosto l'idea di essere considerato grande abbastanza da guardare la realtà delle cose. Come se guardare la realtà delle cose significasse necessariamente smettere di immaginare che ci fosse un mondo oltre a questo. Il mondo in cui suo padre e sua madre facevano tanti sacrifici per comprargli il Sega Master System. Insomma, era come se, esattamente un anno dopo, Filippo si fosse vestito da Babbo Natale per accompagnare suo padre alla sezione Giuseppe Di Vittorio del Partito Comunista Italiano. E là davanti rivelargli che, come poteva constatare con i suoi stessi occhi, il Partito Comunista Italiano non esisteva più.
Dell'album Austerità degli Spartiti, che è veramente fantastico, nuovo progetto dei sopravvissuti degli Aflaga Disco Pazzo. Questo album è uscito l'anno scorso, io traccia dopo traccia ve lo faccio scoprire di volta in volta con varie canzoni. Intanto le immagini che vedevamo dello sgombero erano di ieri, del Baobab, appunto, che era di fatto un presidio di migranti chiamato appunto Baobab Experience, che è stato sgomberato ieri con 90 ragazzi che sono stati portati all'ufficio immigrazione per essere identificati. Ovviamente questo a Roma succede ieri, mentre oggi vanno tutti in piazza a dire che bisogna accettare le differenze, accogliere in Italia chi arriva. Poi uno può fare il facile distinguo e dire: quelli sono Movimento 5 Stelle, noi siamo il Partito Democratico. Ma poi, appunto, come ci dimostra il buon Minniti, in realtà le cose non sono tanto diverse da Milano a Roma. Addirittura su Milano ne prende parola il Sole 24 Ore. Insieme
senza... poi sono 24 ore per forza in crisi, cazzo, è un mese che piove,
esatto. Vabbè, che dice: insieme senza muri per l'accoglienza dei migranti. Quindi anche il Sole è per l'accoglienza dei migranti. D'altronde, con quel poco che li paghi per farli lavorare, ci credo che il Sole 24 Ore sia a favore del fatto che arrivino in Italia, possibilmente anche senza permesso, così sono più ricattabili.
Ma anche, cioè, questa cosa del permesso, ad esempio, vabbè, a parte il fatto che dovremmo presentare veramente il libro di Eretica Limbo, perché è una grandiosità, ma tutti festeggiano per la legge sui minori stranieri non accompagnati, no? Perché avranno tutti il permesso da maggiorenni, il che significa che verranno piombati dentro la Bossi Fini, per cui se non hai un contratto diventi clandestino.
Esatto.
E quel contratto, cazzo se lo paghi.
E non lo paghi neanche poco, di solito.
Esatto.
E comunque ci sono anche, giustamente, chi gira immagini della manifestazione di Milano di oggi, ovviamente fuori dalla testa. Sono stati i momenti prima di tensione, quando effettivamente i migranti e chi lotta con loro, che siano appunto i sindacati di base o compagni di centri sociali, di associazioni milanese, dei dintorni, si sono presi la testa del corteo in barba al Partito Democratico, che voleva farsi bello in questa giornata. E giustamente ci piace più rilanciare queste immagini della manifestazione piuttosto di quelli che sono al governo con uno come Minniti, ovviamente. Adesso infatti
Minniti,
quello del dei decreti Minniti, perché ne ha fatti due.
Mi sembrerebbe quasi Mannita Muscaria.
Esatto, è altrettanto nocivo, anzi forse più nocivo.
State attenti quando vi fate la Mannita Muscaria.
Anche
perché
quando
è vero,
vi fate Minniti come ministro degli interni.
Perché è vero che dicono che è psichedelico, però ha degli effetti, perché fa parte della magia nera, come Minniti.
Comunque... hai visto che ci sono state gli scrutini in Iran? Sai che c'era la votazione?
Si mette le scuole?
No.
Gli scrutini non si fanno a fine della scuola?
Elettorali.
Ah, elettorali.
C'era le votazioni in Iran.
Chi ha vinto?
L'Ayatollah.
E chi è l'Ayatollah? In senso, tutti e due erano l'Ayatollah.
Rouhani. L'ex, l'uscente.
Perché lì sono tutti Ayatollah quelli che si scontrano.
Quello uscente ha vinto.
Rouhani,
non so come.
Quindi ha vinto quello a favore dei gay.
Sì, lui è un progressista.
È a favore dei gay, quindi.
Sì, penso di sì. Insomma.
Fa figo,
Molto figo. Poi, un po' come essere a favore dei migranti oggi per il PD, più o meno la stessa cosa. Ma di elezioni ci parleremo dopo, non di quelle dell'Iran, ma di quelle qua a Padova con il nostro Rouhani, comunque con la Rouhani.
Manda un pezzo di musica che dopo dobbiamo presentare, perché questa è una novità assoluta per Radiazione e solo la rabbia del sabato sera poteva presentare un format del genere.
Ok, ve ne parliamo tra poco del nostro nuovo format, che comunque a breve lanceremo, e parliamo anche un po' di quello che ci scrivono sulla nostra mail, che è un altro metodo per comunicare con noi, oltre a Facebook e Twitter. Potete anche scriverci a contaminati@radiazione.info, un po' come hanno fatto tante persone, tanti gruppi in questa settimana. Dopo diremo anche cosa ci hanno scritto, però intanto possiamo dirvi cosa ci hanno scritto Frank Sinutre.
Ok, Frank Sinutre.
Sono un gruppo musicale, sì. Due di musica elettronica di Mantova, che utilizzano strumenti elettronici autocostruiti, però solo da uno dei due. L'altro li usa e basta, li fa costruire, uno li costruisce e i due li suonano. E hanno fatto questo nuovo album e hanno detto: presentatelo su Radiazione. E noi ci hanno lasciato un
certo. Quando ero io alle elementari c'era la cosa: io mi nutro, tu ti nutri, Frank Sinatra.
Vedi, non si sono inventati niente, possiamo dirlo. Però si sono inventati questa canzone, questo singolo del nuovo album, che
è... Scusate, ma è scritto l'album, in inglese.
Adesso ti dico anche il nome dell'album, se ci riesco, se no non te lo dico. E il terzo album intitolato The Boy Who Believed He Could Fly.
Ma prima di lanciarlo, ti sei preoccupato di mettere su Twitter un tweet con sopra chiocciola il loro nome, così sappiano che l'abbiamo lanciato?
Pensavo l'avresti fatto tu.
Non sapevo che li lanciavi.
Adesso li lanciamo.
Ok,
quindi
adesso
tempo
glielo
tutta
dico.
Questa canzone per farlo. Intanto vi lasciamo con Frank Sinutre, con la canzone che c'hanno, appunto questo singolo che è estratto dall'album che ci hanno inviato, che è City by Night. Buon ascolto. Se ne esce con questo interessante articolo.
Mi pare giusto leggerlo.
Sì. Che è, guarda già l'immagine evocativa che c'è nell'articolo.
Hai i capezzoli appena operati.
Allora, hai i capezzoli con la X, vedi?
Ah, pensavo fossero appena operati perché c'era lo scotch.
Ah no, è fatta dopo con... Guarda che straborda pure, è fatta proprio con il...
Col pennello.
Con Paint. La notizia è 10 domande che hai sempre voluto fare a una ragazza con il seno rifatto.
Ah, vedi che c'entrava il seno rifatto, però.
Certo, certo, certo che c'entrava il seno rifatto. Tu quali sono le 10 domande che hai sempre, tu immagina, avrei sempre voluto fare 10 domande a uno con il seno rifatto.
Posso toccare, 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 posso toccare.
Perfetto. Anche perché, cioè, ti viene la curiosità di...
Com'è?
Com'è? Ma questo lo chiedono, perché Julie, 23 anni, ha 600 millilitri di silicone in corpo, nello specifico nel seno. L'abbiamo chiesto se come le tette fitte sono diverse da quelle vere, quindi anche quelli di Vice in realtà hanno più o meno le tue stesse domande.
Ma loro le hanno chiesto, a me chiederlo non mi interessa.
Beh, lì sono domande che puoi fare.
Io sono come San Tommaso, voglio toccare con mano.
Esatto. E ci dicono anche, ci dice Scottal su Vice, che ha un numero impressionante, piuttosto impressionante. Cosa vuol dire piuttosto impressionante? Di follower su Instagram, immagino, perché è passata da una prima a una terza abbondante, no? E quindi gli fa queste 10.
Non è grossa una terza.
Rispetto a una prima, quanto pare, sì, abbondante però,
Anche la prima, perché se è presente un tempo, se tu trovavi una ragazza con le tette piccole, e c'aveva il complesso delle tette piccole, però sì, ti piaceva uguale,
sì,
cosa le dicevi? Entra in una coppa di champagne.
Oh, che signore che sei. Io non sono mai arrivato fino a questo punto qua. Però una volta era la misura perfetta, no? La coppa di champagne.
Eh sì.
E invece adesso entrarti in un bicchiere da Oktoberfest più o meno, se no non sei contento. E comunque ci sono queste 10 domande, se vi interessano le 10 domande andatevelo a vedere su Vice, sinceramente. Interessano fin lì. Comunque era giusto per... farvi vedere anche che c'è della buona informazione ancora in questo paese, che se ne dica, c'è ancora chi il mestiere di giornalista lo fa con un certo impegno sociale e professionale. Comunque, dicevamo, parliamo del format che stiamo per lanciare, che lanceremo nel corso di questa puntata, e come avevamo annunciato si parlerà del candidato sindaco di Padova, quindi sarà dei candidati sindaci di Padova e del futuro sindaco di Padova. Sarà una trasmissione, una sottotrasmissione, una rubrica della rabbia che si occuperà appunto di questa corsa a Palazzo Moroni, che ormai sta entrando nel vivo e che vedrà la sua conclusione esattamente tra 1, 2, 3, 4, 5 settimane. Quindi abbiamo... Ce l'hai spento? Ce l'hai spento? Non ti si sente?
Non si sentiva la canzone del piccolo naviglio. E dopo 1, 2, 3, 4 settimane.
Esatto, così. Noi abbiamo, quindi avremo 6 puntate della rabbia per seguire con questa nuova rubrica le elezioni. E lo faremo in un modo un po' particolare che non vi anticipiamo. Rimanete in diretta fino alla fine se volete sapere come abbiamo intenzione di affrontare un tema sì delicato come le elezioni padovane, perché è un tema delicato obiettivamente.
E devo dire che soltanto la rabbia del sabato sera poteva offrire una cosa del genere.
Sì, 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 questo è in dubbio.
Ci siamo informati, nessun altro ci ha pensato.
No, nessuno altro quantomeno ha avuto il cattivo gusto di farla questa cosa, noi sì, perché noi abbiamo un pensiero dietro a questa cosa, ma ve lo spiegheremo appunto più tardi. Intanto, se vuoi, ti posso dire cosa ha detto Papa Francesco.
Oh sì, vabbè, interessantissimo.
Ha parlato del dramma dei disoccupati.
Finalmente.
Come non potremmo essere preoccupati per il grave problema della disoccupazione dei giovani e degli adulti che non dispongono di mezzi per vivere? Ci vuole più giustizia, dice il Papa.
Basta essere gentiloni.
Basta essere gentili, perché una volta bastava essere gentili, adesso basta essere gentiloni, ovviamente. E invece, l'hai vista la nuova cosa del Russia Gate? Lo scandalo dell'impeachment.
L'impeachment
di Trump.
Impeachment di Trump.
Esatto, pare che la campagna elettorale gliel'abbiano pagata in parte i russi. Putin, sai, questa entità mala che è Putin, no?
E questo grande popolo che sono gli statunitensi avrebbero votato una spia?
Oh yes, ce l'hanno fatta, ci hanno messo un po' di anni, ma finalmente hanno una spia sovietica alla Casa Bianca. D'altronde Putin, insomma, il suo passato nei servizi di intelligence, chiamiamolo così, ce l'ha, e a quanto pare ha lavorato bene. Questo è appunto questa è la notizia che imperversa ultimamente sui giornali di questo Russia Gate. Ma a noi interessa fin lì, perché insomma più di dire quello che è già stato detto, non abbiamo niente da dire. Purtroppo è finita anche l'epidemia di WannaCry, speravamo di seguirla anche questa settimana, ma per il momento tutto tace. Comunque mi sono informato perché ne hanno parlato anche quelli di Tecnocontrollo, ovviamente.
Infatti, ho visto che
un po' meglio di noi. E fondamentalmente dicevano che sono stati anche abbastanza onesti, perché il rischio, sai che la questione era che loro ti prendevano sotto ostaggio il computer, no? Che erano tutti contenti perché erano tornati, grazie a internet, erano tornati di moda i sequestri, adesso ti sequestrano il computer. Però ti chiedevano 300 euro alla fine come riscatto, cioè una roba...
Come 300 euro?
300 euro!
Cioè loro hanno chiesto...
No, 300 dollari, scusami.
A ogni computer?
A ogni computer, sì, poi vabbè, a quelli che gli erano infettati 10.000 gli hanno chiesto un po' di più. Arrivati i suggeritori, vediamo...
Ho appena ricevuto una soffiata all'orecchio che non ti lascio dire.
Dillo tu.
Sono il conduttore più figo del mondo.
Vabbè.
Mi sciolgo.
Esatto, io
e lo
qua,
nego.
Io qua prendo le distanze veramente da questa dichiarazione. Poi vabbè, girano anche foto abbastanza evocative di una ragazza con una casacca con scritto decoro urbano che fissa male appunto le tende in cui erano accampati i rifugiati del Baobab Experience che ieri sono stati sgomberati e identificati dal solerte stato italiano.
Perché?
Perché erano immigrati, perché venivano da un altro paese.
Ma il Baobab è quello che viene sgomberato ogni settimana?
Sì, esatto. Anche questa settimana non si sono fatti mancare il loro rituale sgombero, insomma.
Eh beh, mi sembra giusto.
Intanto il nostro inviato dei campi probabilmente l'abbiamo pagato poco perché per il momento tace, ma io spero che ci dica qualcosa da questi campi perché noi vogliamo seguire con passione la diretta dai campi.
Ma io cioè, il cellulare continua a sbippare.
Adesso... magari è successo qualcosa.
No, mi è successo qualcosa anche qua al computer.
L'hai rotto?
Sì.
Ogni volta che ti lascio sto computer in mano,
guarda cosa ho fatto. In Twitter mi si è trasformato in sta roba qua.
Adesso te lo sistemo. Dai, metto una canzone e sistemiamo il Twitter al nonno. Diciamo l'ora, così facciamo contento anche il nonno. Sono le 16:30 minuti primi.
Di quando?
Di oggi.
E cioè?
Non hai ancora capito.
È il...
mese?
Guardalo qua il calendario, no.
Non è il calendario, sono dei numeri messi.
Prestito libri,
c'è. Quale calendario? Il 74 come numero, scusami.
Anche il 165 mi pare strano.
Infatti. Cioè, Oli fanno proprio tutti i giorni, quindi devi sapere che giorno è oggi, a che numero corrisponde il giorno di oggi.
Magari ancora il calendario zarista per ricordare la rivoluzione d'ottobre.
Sì.
Sai che loro non conoscevano neanche i mesi, tant'è che la chiamano rivoluzione d'ottobre perché col cazzo che sapevano cos'erano i calendari zar.
Quindi, secondo questo calendario zarista, che giorno è oggi?
Il 145.
Oggi è il 145?
No, oggi è il 20, 05, quindi fa 25.
2017.
7, che è 2, 1, 3, 7, 10 e fa 1. Più 2,0 fa 3, più 0,5 fa 8. Oggi è l'8.
Va bene, ci fidiamo. Oggi è l'8, 8.
Oggi è l'8. 8. Oggi è l'8.
Oggi è 8 proprio. Del
nuovo percorso
come unica
storico.
Cifra. Comunque, ci raccontano una storia simpatica fuori onda, noi ve la riportiamo. Storia di come si potrebbe definire? Follia collettivo mediatica. Qua nel Padovano,
sì?
Un compagno era andato a fare delle foto in Prato della Valle per pensare a un futuro presidio che si poteva fare in Prato, ma adesso vedi una persona un po' sospetta che fa delle fotografie in un luogo affollato, chi sarà mai?
Un guardone,
una volta avresti pensato un guardone, un pozzozzo, no? Adesso invece pensi che sia un terrorista, no? Allora è stato pedinato, seguito, tutto quanto. Perché
una volta, mi ricordo i tempi, no? In Prato della Valde o al Parco Giotto a fare le foto venivano solo i guardoni perché eravamo tutte coppie invischiate o tossici a farsi.
E invece adesso potresti essere uno che vuole mettere una bomba.
In mezzo alle coppie che fottono i tossici?
Esatto.
Wow.
Uno che vuole mettere una bomba, tant'è che questo è stato seguito a lungo, è stato poi anche identificato.
Quindi un terrorismo contro i figli dei fiori.
Esattamente, che sono i più pericolosi, ricordiamo.
Beh sì.
Sono i più pericolosi, quindi i primi.
Perché attirano le api.
Esattamente. E anche a quanto pare la dinamite, e quindi nel dubbio è stato pedinato, identificato per capire se aveva veramente l'intenzione di ledere la democrazia del mondo occidentale o meno.
Ma essendo un compagno, non era molto conosciuto dalle forze dell'ordine, no? Così per dire, no?
A quanto pare non da quelle che erano lì a presidiare. Sai,
che poi e quindi hanno un sacco di tempo da perdere con la scusa del terrorismo. Possono
fare immaginati anche sti qua, i nuovi assunti, gli fanno una testa così sul terrorismo, cose, non conoscono nessuno, conoscono un cazzo, fanno un lavoro in una città dove fondamentalmente non è che succede chissà cosa, vedono uno un attimo sospetto. Non gli pare vero anche
in Prato della Valle è sospetto uno che fa foto, ma siete mai andati in Prato della Valle negli ultimi anni?
A quanto pare loro no.
No.
Ma io li capisco anche, cioè, a un certo punto se te li inventi.
Cioè, la maggior parte delle denunce che io ho raccolto per Rissa sono in Prato della Valle.
Ma la mattina durante il mercato? Anche.
No, pomeriggio, sera, notte, mattina, cioè è uno dei posti più amati dai padovani e non solo.
Per picchiarsi.
Non solo.
Ma anche per picchiarsi.
Com'è che si chiama quello che fanno, per dirlo in orario protetto? Il petting.
Il petting.
Poi fanno quelli sui fili che...
Il pomiching.
I pomiching.
Chiamiamolo così.
Poi ci sono quelli che mettono i fili da un albero all'altro.
Il slack.
E fanno ta 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 sul filo.
Esatto, funamboli.
Funamboli armati.
Esatto.
I famosi funamboli armati.
Perché? Perché ti stai allenando a camminare su un filo te, eh? Forse per passare da tetto di palazzo in tetto di palazzo a compiere il male.
Really?
Non ci avevi pensato te, allora è tutto addestramento che viene fatto. Cioè. E ovviamente ti addestri fingendo qualche altra cosa, un po' come quelli della capoeira che fingevano di ballare per imparare a combattere, la stessa roba. Per imparare a passare di tetto in tetto, tu vai in prato, ti vesti a fricchettone, fai finta di camminare, cioè divertirti così con gli amici a camminare su una fune, ma in realtà cosa serve quella fune?
Ti metti la parrucca rasta?
Esatto, esatto.
Ma costa un casino.
Cosa la parrucca rasta? Ma sai che sono ben finanziati questi.
Ah, ecco, e qui c'hanno che i petrol arrivare.
Dollari, c'hanno mica niente.
E qui che volevo
tu
arrivare.
Tu ce l'hai i petrol dollari? Non c'è neanche i petrol euro. Tu
sei... Ecco, dico con gli euro, vediamo.
C'è i petrol zeurite. Senza petro.
I zeuri, come diceva il nostro buon Daniele Barbieri, che prima o poi dovremmo... Ma ho visto una mail a cui non ho risposto, in cui scriveva ad altri,
sì?
Che cazzo di fine avevo fatto, visto che non rispondevo più alle sue mail. Me l'hanno rigirata degli altri, che a lui gliel'ha mandata, e non ho risposto né a lui né agli altri.
Insomma, ci fai fare belle figure. Poi fai pipponi a me sull'educazione, perché non dico l'ora quando torniamo in diretta. Te invece, qua suonano i telefoni. È una cosa che dovrebbe riguardare questa trasmissione? No.
No.
Perfetto, allora quindi possiamo ignorarli tranquillamente. E intanto, il mattino di Padova...
Ho visto una notizia.
Ma questa è una notizia. La Meloni, migranti, marcia la sinistra che non li vuole a Capalbio. Addirittura adesso anche la Meloni fa discorsi... Cioè, cos'è riuscita a fare la sinistra?
Dov'è Capalbio?
Ma che cazzo ne so. Però il problema, qual è?
Qual è il problema?
Il problema è qua che il PD è riuscito a fare una cosa che non era mai riuscito a fare nessuno.
Cioè?
Cioè a far sembrare un discorso della Meloni una cosa che lontanamente possa essere sensata, capito?
Ma sarà che è diventata mamma?
È diventata mamma la Meloni.
Non era incinta quando era candidata di sindaco di Roma?
È vero, con Boccia!
O era una finta?
No.
Andiamo ad approfondire nello spazio musicale.
Andiamo a approfondire, mettiamo una canzone e poi approfondiamo.
Perché è comunque un esempio di mamma che lavora.
Molto.
Molto, perché comunque lavora molto, cioè la Meloni mica scherza.
Esatto.
Da quando è piccola che...
Che lavora tanto. E che però non si fa abbattere dalle difficoltà e continua.
E anzi... Inizia a difendere gli immigrati contro le politiche xenofobe del ministro Minniti.
Esatto, allora andiamo a informarci su come sta suo figlio o sua figlia, che non so neanche, e poi torniamo in diretta.
Choose your ascolta Radiazione.
Comunque ho fatto uno strafalcione, della Meloni non sta con Boccia ma sta con Gianbruno, scusate, e hanno una figlia che si chiama, come cazzo si chiama sta ragazzina qua? Ginevra. Pensa, c'è già una che, c'è già una che dà il nome alla figlia come una città della Svizzera.
No, Ginevra non è la città della Svizzera.
Scusa.
Ginevra rientra nella cosa dei Celti.
Dici?
La tavola rotonda.
Aha.
L'ultima discendenza prima, perché allora il dio Pan,
dio Pan
muore quando nasce Gesù Cristo.
Ok.
E l'ultima sua discendenza è il cavaliere a tavola rotonda con Merlino e Morgana, e dentro c'è anche Ginevra.
Ma dai,
questa è la cultura di destra che tu non conosci e non apprezzi, che loro leggono tutti i fumetti manga sui Celti e usano tutta questa cosa.
Quindi si fanno spiegare la loro storia dai nipponici.
I nipponici con chi erano alleati?
No, non a caso, non a caso. Io che pensavo subito che avesse a che fare con la Svizzera, invece tu mi correggi. Vabbè, accetto questa correzione.
È un nome della loro tradizione più profonda, non quella di Mussoliniana, ma proprio quella moderna ripresa da Metti Casa Pound e altri.
Comunque dai, parliamo un po' di cosa ci rigirano sulla nostra mail, un po' di aggiornamenti delle lotte dei sindacati di base. Ne abbiamo una del FAO Cobas di Verona. Il lavoratore italiano ha avuto una vittoria, ma non il reintegro, dalla ditta Reni di Verona per licenziamento illegittimo. Quindi era effettivamente un licenziamento illegittimo, ma non l'hanno reintegrato. Poi
perché è caduto molto ovviamente il rapporto di fiducia tra azienda e collaboratore.
Assolutamente. Infatti poi abbiamo anche la Sly Prol Cobas, appalti Fincantieri Marghera. Un lavoratore belgalese ha vinto e ha ottenuto anche la reintegra nella ditta di appalti di Fincantieri a Marghera, che si chiama, scritto ditta, ma in realtà è una cooperativa servizi. Anzi, si chiama proprio cooperativa servizi, sempre la Sly Prol Cobas degli appalti Fincantieri, però stavolta di Monfalcone, ci parla di vittorie e pagamento da parte di Fincantieri, di quattro operai di Fincantieri Monfalcone della ditta SMB, che nel frattempo però è fallita. Quindi non hanno avuto il reintegro, hanno avuto un po' di soldi perché la ditta è fallita nel mese.
Scusa, poverina. Beh, allora, anche tutti sti cazzo di lavoratori.
Cioè, parliamo.
Che a parte un lavoro vorrebbero anche uno stipendio, e già questa è una vergogna.
Già questa è una cosa scandalosa. Cioè,
ti do un lavoro, quindi ti do dignità. Tu hai un tuo senso nella vita.
Esatto.
Già mi chiedi lo stipendio e su questo potremmo discuterne.
Non paghi.
Non paghi.
Poi?
Se io fallisco, povero, e magari mi prendo come Moretti un'uscita da 9 milioni di euro,
dovrei anche pagarti
le tue 800.
Ma è una cosa allucinante. Poi abbiamo euro. Anche i FAO Cobas, non di Verona stavolta ma di Mantova, che ci parlano di una vittoria ma senza reintegra, anche questa, di un lavoratore senegalese della ditta Penitenti Mantova, licenziamento illegittimo, anche qua reintegro, ormai una pratica ormai abbandonata. Invece abbiamo un po' di aggiornamenti che ci scrive la Calusca di Milano. 17 maggio, è già passato. 21 maggio, smartphone, internet, social network, libertà o controllo. 25 maggio, allo Spazio Gamma, c'è verniciatura. E poi il 31 maggio, cantata per Portella della Ginestra. Questi sono gli appuntamenti che ci sono alla Calusca da qui a fine mese, perché arrivano fino al 31 maggio.
Visto che stai parlando di Calusca, questa settimana, purtroppo, perché è stata una grossa perdita, sono stato ai funerali di quello che teneva la Calusca qui a Padova, di detto Checco,
che io non conoscevo in realtà.
E neanche, cioè, non era un mio amico, lo conoscevo perché appunto quando andavo alla Calusca lui che mi vendeva i libri, quando ho cercato libri in alcune bancarelle lui che mi dava i libri, lo vedevo in giro, lo sentivo parlare, siamo stati purtroppo al suo funerale. Comunque è giusto ricordarlo anche qui perché è una parte importante del movimento che è andata persa pure questa.
A proposito di notizie non proprio allegrissime, da Milano ci spostiamo a Torino, ci girano sulla nostra newsletter che ricordo essere contaminati, chiocciolaradiazione.info, lo potete fare anche voi, se ci date le notizie noi siamo ben contenti poi di riportarle qui in diretta una...
Scusa una domanda prima che leggi la notizia. Come mai sembra che oltre quella porta ci sia una gran festa?
E a noi non arriva niente. Adesso andiamo a scoprire.
Adesso dice la notizia e poi andiamo a scoprire.
E si parla della lotta per la casa, si parla dell'asilo di Torino. È arrivata la comunicazione da parte dei giudici del Tribunale del Riesame che hanno deciso le soluzioni cautelari di Giada, Antonio, Fran, Fabiola, Antonio e Camille. Per ora, senza alcuna motivazione, le stringate parole del presidente Loretta Bianco e dei suoi colleghi dispongono per Antonio, Fran e Antonio il mantenimento della custodia in carcere. Per Giada, Fabiola, Camilla, gli arresti domiciliari con il divieto di comunicazione con l'esterno. Ricordiamo
che uno degli scandali sollevati da Renzi in virtù degli arresti era la misure cautelari preventive.
Sì, adesso fa anche l'indignato per quanto possa essere molesta e invasiva la repressione anche dal punto di vista solo delle indagini, non delle condanne, però intanto chi lotta nella propria città contro la gentrificazione, contro gli sfratti, contro le dinamiche ormai di vita e di socialità che sono totalmente al servizio del guadagno dei palazzinari, poi si becca con indagini per associazione a delinquere. È successo a Coppado, è successo anche a Torino, questi sono poi i risultati. Quindi le compagne escono dalle vallette, però sono di fatto i domiciliari senza poter ricevere visite, lettere, telefonate, a meno che non siano residenti nella medesima abitazione e non siano inquisiti, perché c'è anche questo come aspetto, che tra l'altro è la stessa cosa che appunto avevano fatto i quattro compagni di Padova, i domiciliari, quindi domiciliari col massimo delle restrizioni. Questo articolo ce lo rigirano da Macerie, quindi se volete approfondire trovate sicuramente qualcosa lì. Invece ne avevamo parlato sabato scorso, lo rilanciamo anche adesso, che questa sera dalle 18 c'è un incontro con Bar Kim Jong-gur, faccio sempre fatica a leggere questo nome, giornalista, lo so, tu sei bravo, io no, giornalista e scrittore belga di origini turco-siriane, un percorso storico-politico su 100 anni di imperialismo, da Balfour all'accordo Sykes-Picot ad oggi. E bilancio di 6 anni di guerra in Siria, presso Sala Atolie, via da Ponte 37, Bassano del Grappa.
Sentire questa persona, tra l'altro, posso dirti che è interessante. Perché
tra l'altro, l'ultima volta che è venuto in Italia ha avuto un po' di casini, il ragazzo.
Ma è interessante perché fa capire quanto sia diverso l'avanzamento del discorso politico, ad esempio, in Belgio rispetto all'Italia. Infatti, l'ultima volta che è venuto in Italia, questo l'hanno arrestato. E il Belgio ha detto all'Italia, ma che cazzo fate? No, perché c'è una grossa differenza da quella che è la giustizia in Italia e quella che è in altri paesi della cosiddetta democrazia borghese. Ma dopo l'Italia è rimasta fascista. E vabbè.
Ma non è una novità.
No.
Abbiamo anche dei programmi che parlano apposta di questo, per chi si stupisse ancora della cosa.
Ma cos'è che dovevamo approfondire nel pezzo musicale?
Di chi era, come si chiamava la figlia della Meloni?
L'hai già detto quello?
Sì.
No, adesso hai detto, aspetta, facciamo una pausa.
Ah, cosa succede? Ecco, tu che
cosa succede di là? Ok, va bene. Okay,
fatti spiegare cosa succede di là. Io intanto leggo l'ultimo aggiornamento che ci arriva. No, niente, ho finito gli aggiornamenti. Quindi mettiamo una pausa musicale e ci facciamo raccontare cosa succede di là.
E intanto stiamo aspettando anche l'ultimo messaggio per partire con la trasmissione clou di radiazione.info.
Rock me. Chabay.
Se chi lotta e resiste è il tuo simile, ascolta
La rabbia del sabato sera.
La meraviglia di essere simili, la tenerezza di essere simili.
Ogni sabato alle 15 su Radiazione la voce delle lotte in diretta con collegamenti e interviste. A cura di Michelinio Pernambucano, del nonno e di Sir Arthur Francarelli. E ricorda, come ha detto Putin a Erdogan,
arrivi tu che fai passare la paura di precipitare.
E torniamo in diretta alle 16:53 minuti prima, ancora nessun aggiornamento dal campo, siamo indignati da tutto questo, abbiamo degli inviati veramente fancazzisti. Sono...
Ma il campo, cioè, è ancora in campo o è qua che fa festa?
No, no, ancora in campo, cioè abbiamo beccato l'unico arbitro che non si fa corrompere, cioè una cosa veramente... una sfiga totale, però tant'è, cioè, dobbiamo fare i conti anche con questo, con...
A me ha arbitrato la Juve.
A questo punto ci viene da pensare di no, o forse peghiamo meno della Juventus. Comunque è anche giusto ricordare che siamo arrivati con oggi al 34esimo giorno di sciopero della fame dei 1500 circa prigionieri palestinesi che stanno portando avanti questo sciopero che hanno definito lo sciopero della dignità, ovvero... di fatto stanno scioperando per pretendere situazioni all'interno delle carceri in cui sono recluse quantomeno più dignitose, visto il trattamento ahimè noto che il governo israeliano riserva ai palestinesi, tanto più quando riesce a mettere le sue zozze mani su di loro. Quindi sono 34 giorni che questi non mangiano, e comincia l'unica cosa che per il momento ha fatto il governo israeliano, che io sappia, è allestire delle postazioni di pronto soccorso direttamente all'interno dei carceri, in modo che se questi stanno male non devono comunque farli uscire dal carcere per portarli in ospedale.
Ma intanto l'industria delle notizie è pronta a questo, ti ricordi, no? Non puoi ricordarti perché non mi ricordo nemmeno io, Bobby Sand.
Sì, ma vi ricordo la storia, poi...
Dopo, cosa fanno i media? Un tot di anni dopo, quando questa storia oramai è diventata innocua, ci fanno un film, ci fanno le pubblicità, i giornalisti ci fanno le trasmissioni, guadagnano un pacco di soldi anche su questo, e nel frattempo chi ha avuto, chi ha dato, scordiamoci il passato.
Sì, è un po'... Beh, l'hanno fatto anche in Italia, comunque. Perché...
Che poi, come mi dice ogni tanto un mio conoscente...
Sì.
È meglio un brutto processo che un bel funerale.
E non è una cosa tanto insensata questa, anzi. No, però se ci pensi lo sta facendo anche in Italia sta cosa, perché adesso... Quali sono le ultime grandi serie di successo di questo paese? Romanzo criminale, Gomorra, 1992. Insomma, questi personaggi qua... Adesso è venuto, è già il momento, 1992 è anche recente, parla di Tangentopoli.
Mi stai parlando di cose che non...
Sono serie televisive che hanno fatto in Italia e che hanno riscosso enorme successo.
Ma io l'ultima serie televisiva che ho visto era Ash contro Evil Dead.
Perché tu guardi, mica l'hanno prodotto in Italia, dico proprio prodotto in Italia. E adesso sono passati abbastanza anni, probabilmente dai fatti raccontati, per farci del business.
Ma pensiamo, pochi giorni fa, stiamo parlando del 9 maggio, era l'anniversario dell'omicidio di Stato di Peppino Impastato.
Ho visto che tutto quest'anno proprio mediaticamente l'hanno spinta la cosa.
Sì, tra l'altro però mediaticamente sti figli di puttana, come al solito, con il tipo generoso. C'è stata anche la vignetta vergognosa del manifesto. Se oggi Peppino fosse vivo salverebbe i bambini dello stretto.
Probabilmente se fosse vivo vi sputerebbe in faccia, si potrebbe dirgli, però vabbè.
Dimenticando
non
che
facciamo il gioco dei se fosse.
Dimenticando che era, invece non è un se fosse, era un comunista rivoluzionario, tra l'altro, e forse non avrebbe fatto esattamente questo. E in effetti, proprio mentre tutto il paese si spendeva in necrologi, in lacrime di coccodrillo su Peppino Impastato, il sindaco di Cinisi toglieva lo spazio ai suoi compagni.
Esatto, quindi ricordiamoci anche le cose, appunto,
come dicevi tu, preferiamo ricordare quello che era piuttosto che quello che se fosse, che poi sul se fosse...
O comunque, anche quest'anno, grande attenzione, il 1° maggio a Portala della Ginestre, no?
Strage.
Nel 1968 in Sicilia ci fu un grosso movimento che era partito nel 1958 e ci fu un'enorme assemblea. E adesso non me lo ricordo proprio a memoria, ma quasi sì me lo ricordo, quel pezzo di quel libro, che Ministri dal Cielo. Quando l'oratore chiese chi fu che a Portella della Ginestra fece uccidere cani, cristiani e pecore, l'urlo fu Mattarella.
Il buon Mattarella.
Padre del nostro attuale Presidente della Repubblica, che ha denunciato e fatto ritirare dalla circolazione i libri in cui si diceva che suo padre era mafioso. Dopotutto, in quegli anni, la magistratura in Sicilia diceva che la mafia non esisteva. Quindi non esiste una dichiarazione dei giudici che dica che Mattarella era mafioso.
Mattarella.
L'attuale
Mattarella.
L'attuale Mattarella. Papà del Mattarellum. E fratello di Piersanti Mattarella, ingiustamente ucciso dalla mafia perché provò non solo a metterlo in cura allo Stato, ma anche alla mafia, con le tangenti, e quindi la mafia lo fece fuori. E divenne una grossa icona dell'antimafia, perché antimafia ce n'è più di una. E adesso il capo del boss dei boss, al di là di quello che ci dice la nostra filmografia, è Presidente della Repubblica Italiana.
Tanto per puntualità, tra l'altro ho visto l'altro giorno, non tutto, ho visto soltanto la prima ora, di La mafia uccide solo d'estate. L'hai mai visto?
No, me lo sono mancato, ma è uno dei film che ho segnato da vedermi.
No, non è male come film, è simpatico anche perché riprende, secondo la storia è una storia romanzata ovviamente, però anzi, penso che sia proprio una storia inventata da Piff, quella di cui parla. Però riprende con fare anche molto giornalistico tutti gli avvenimenti, insomma, dei anni 80 e 90 in Sicilia. Insomma, riporta alla memoria dei fatti che un po' ci passano...
Vicini.
Ci passano vicini, ma ci passano anche lontani dalla mente ogni tanto. Sono vicini a noi, ma anche lontani. Sono quei fatti un po' particolari.
Mi sono nonno, non sono tanto lontani.
Per altri sono lontani, invece tu sei nonno, quindi per te ormai fa tutto parte di un unico mischione che è il passato. Però per altri non è così.
Io spero anche un argenteo futuro.
Un argenteo futuro, speriamo in un argenteo futuro.
No, ma Piff cosa diceva?
Cosa diceva in generale? Ti devo raccontare tutto il film.
No, mi hai detto che era interessante perché c'era questa cosa.
No, riprendevo un po' di fatti, riprendeva anche la famosa dichiarazione di Andreotti, le due dichiarazioni di Andreotti, quella che aveva fatto poco prima che ammazzassero dalla Chiesa, che aveva detto la mafia è un problema della Campania e della Calabria, e poi gli ammazzano dalla Chiesa in Sicilia, e poi quando è andato al funerale gli avevano chiesto perché, rispose io preferisco andare ai battesimi. Riprendeva queste due perle andreottiane, che tra i vari aforismi che adesso si riprendono di questo grande statista che abbiamo avuto la fortuna di avere nel nostro paese, quei due lì insomma erano passati un po' di dimenticatoio, e Piff li va a riprendere in questo film.
E questo statista ci riporta anche a palla in quello che sarà il primo talent show di radiazione.info.
Stiamo svelando
perché
troppo.
In un paese che per 50 anni ha votato Andreotti e per 20 anni
Berlusconi,
ci sono ancora le elezioni.
Ci sono ancora, è vero, questa è una cosa non da poco. E allora dai, direi che mettiamo una pausa musicale e poi possiamo lanciarci col programma.
Tra poco sì, penso. Vabbè, ci prepariamo adeguatamente.
Ci prepariamo
perché abbiamo tutti gli ospiti qui, tranne uno che purtroppo è troppo preso oggi, ma collaborerà attivamente anche fuori dalla rabbia del sabato sera, avremo la prossima settimana, e ha già accettato, ci ha già inserito la presentazione, adesso sta lavorando. Io non so sta cazzo di gente che lavora sempre.
Sono dei vizi che noi fortunatamente non abbiamo.
Tra i vizi capitali andrebbe aggiunto il lavoro.
Dai, musica e poi torniamo in diretta con qualche aggiornamento dal campo, dai, poi partiamo con questo nuovo format.
che ora fai? È un'ora inglese, si va. Agguanta la mia mano e ce ne andiamo. Tanto di noi si può fare senza. E chi vuoi che noti mai la nostra assenza? Ragazza, tu sei bella ogni giorno di più, e non farti prendere dalla sonnolenza, ci interessa, no? Questa conferenza, che tanto il tempo passa anche sotto ai sofà. Ah sì, che il tempo passa sotto ai sofà. Nemico numero uno degli aspirapolvere di tutta la città è là che lui tiene la sua accademia. Sotto lo sguardo vitreo dei bicchieri di Boemia, e intanto il comune cambia colore ai tramvai, e che la gente poi ci prende confidenza. Sì, ma di noi si può fare senza. È tutto un grande addio, un giorno Gondrand passerà, te lo dico io, col camion giallo porterà via tutto quanto, e poi più niente resterà del nostro mondo. Ta-ta-da, ra-ta-ta-ta.
Torniamo in diretta alle 17:07 minuti primi, sempre con la rabbia del sabato sera, e finalmente con gli aggiornamenti del campo dal nostro arbitro corrotto, che appunto si è fatto corrompere, per darci in esclusiva le testimonianze appunto dalla giornata di sport che oggi sta animando il campo di Via Dottesi. Allora sentiamo come sta andando direttamente da questa corrispondenza audio.
Grande giornata sportiva al campo del Quadrato Meticcio. Adesso siamo alla fase finale del torneo, sono finiti i due gironi e le squadre che sono passate alla fase finale, da una parte Quadrato Meticcio e Barrito e dall'altra Brigata Dax e Amici di Franzo. Si scontreranno in un campo il Quadrato Meticcio contro gli Amici di Franzo, quindi diciamo un derby in casa, e la seconda partita sarà tra Brigata Dax e Barrito. Al prima possibile faremo un aggiornamento sulle fasi finali del torneo.
Vabbè, allora aspettiamo di sapere come andrà avanti, come finirà. almeno vi sappiamo dire la finalista. Poi mi sa che la finale si giocherà, che noi abbiamo già finito la trasmissione, magari facciamo un extra di trasmissione per seguire anche la finale, vediamo un po' cosa riusciamo a combinare adesso, perché stiamo anche aspettando di contattare una figura un po' cardine nel nostro nuovo format di cui abbiamo parlato, ma noi tanto a tergiversare siamo bravi, dai, possiamo dirlo, nonno. Mi ricordo già più. Allora, c'è una squadra, una partita è Quadrato Meticcio contro Amici di Franzo, e parla col microfono, che sennò sembra che parli da solo. Accenditelo anche il microfono.
Sì, parlo da solo, pensavo fossimo ancora in diretta. Chiedevo.
Siamo in diretta. Allora, siamo Amici di Franzo con... vediamo un po'.
Casa, sì. E la seconda partita sarà tra Brigata Dax e Barrito.
Barrito.
Brigata Dax mi mancava.
E Barrito. Quindi queste sono le semifinali delle squadre che hanno vinto i gironi, come ci ha detto anche il compagno che abbiamo sentito prima, Quadrato Meticcio, ovviamente ha dato vita ai più sordi di magheggi per trovarsi in quelli che vengono definiti gironi materasso, anche per avere una qualificazione sicura e anche semplice arrivare freschi poi alla fase eliminatoria. Poi vedremo se la spunteranno anche con gli Amici di Franzi in questo che è stato giustamente definito un derby, quindi speriamo che a fare da protagonista non sia la felicità e la condivisione, come diceva prima il nostro compagno, ma piuttosto la violenza e il senso di rivalsa.
Ma io ho avuto la mia stagione di calcetto 5 contro 5.
La stagione del calcetto.
E funzionava così, che c'era un torneo all'anno.
Sì.
Io giocavo negli All Stars.
All Stars? Tu sì. Giocavi già nelle All Stars quando eri ragazzo?
All!
Ah, All!
All Stars!
Ho capito, All Stars!
E il nostro compito era questo. In realtà noi eravamo un doppione di un'altra squadra, ma non dovevamo apparire come tali.
Ok.
Quando venivano fatti i sorteggi, visto che la nostra squadra comunque era forte, l'altra squadra forte che si iscriveva al torneo,
okay,
faceva la prima partita contro gli All Stars.
Che eravate voi.
Che eravate noi. Il cui compito non era quello di vincere, ma era quello di spezzare le reni al nemico.
Ah, quindi voi eravate la squadra killer, insomma.
Per cui dopo, giocando contro i nostri forti, sicuramente avrebbero perso.
Ah, hai capito? Quindi tu eri nella squadra dei picchiatori. Ma vederti adesso non ti darei il physique du rôle del picchiatore.
No, ma metti... L'uno ecco. Dagli spalti era mazza metallo, picchia per noi.
No, però questo è una lezione importante anche per i più piccoli.
No, quindi... Nel senso, avevo un'armatura in acciaio e vetro resina.
Lui era tipo Forrest Gump da ragazzino.
Avevo vetro resina e acciaio.
Sì.
Che mi permettevano, essendo il calcetto in una palestra,
sì,
di spiaccicare l'avversario contro la parete piantandogli tra le costole acciaio e vetro resina.
Ecco, questa è una... Buona, secondo me questa è una buona storia di sport da raccontare, soprattutto ai più piccoli se sono all'ascolto. Vedete, prendete il nonno. Adesso voi non lo vedete, io sì. Allora, non è basso, è anche altino, però è veramente uno stuzzicadenti, cioè è esile. E aveva addirittura un problema fisico, per cui aveva tutta una struttura e cosa. Ma nonostante questo continuava per lo sport. E cos'era il motore di tutto questo? La cattiveria e l'odio, vedete? Perché con la cattiveria e l'odio si può fare quello che la natura ti ha detto di non fare.
Esatto.
Oh, un bel messaggio sportivo da diffondere
a tutti i bimbi del mondo.
A tutti i bimbi del mondo. Come avrebbe fatto il buon Peppino secondo il manifesto, insomma.
E no, ma era divertente comunque perché era
immagino le risate.
Pensa che una volta uno è arrivato che voleva giocare in questo nostro torneo per amici.
Sei troppo buono.
Tra fratelli.
Esatto.
E lui era un giocatore professionista. E gli dissi con largo anticipo:
Sappi
che se tu entri in campo ti spacco le ginocchia.
Poi lo feci, lo facesti.
Dopo che segnò il primo gol, sì.
Ah, ecco, gli hai dato anche la possibilità, magari entra in campo per cazzeggiare, no? Ha voluto anche segnare. A quel punto l'affronto era troppo grande. E vedete lì il ritorno alla cattiveria e l'odio.
Ma la giustizia fece il suo corso.
In quanto?
Io l'ho presi mentre lui esultava per il gol fatto e lo cacciai.
A gioco fermo, tra l'altro.
E l'arbitro mi disse: la prossima ti espello.
Tu cosa gli puoi dire? D'accordo. Cosa gli puoi dire a un arbitro?
Tanto ho finito il mio compito in campo.
Quindi vedete anche il rispetto nei confronti dell'arbitro, che nel calcio spesso manca.
E invece l'arbitro va rispettato.
Ecco, perché quando ti sfoghi direttamente sugli avversari non hai bisogno poi di sfogarti con l'arbitro perché sei nervoso, no?
No.
No, appunto, hai già dato.
Ecco. L'arbitro è tranquillo.
Ecco il motivo per cui...
Lo sa che non gli sfonderai l'unotto della macchina, che non lo aspetterai fuori, che non gli tirerai un colpo con la fionda. Cioè, è sicuro se fa così.
Esatto. Infatti...
Si chiamano potere contrattuale.
Esattamente. E poi è anche uno dei motivi per cui in sport come il pugilato o il rugby vedi molto meno gli atleti che scazzano con gli arbitri, perché hanno gli strumenti, tutti gli strumenti per dare sfogo a tutto il loro nervosismo. Nel calcio si vede che sono un po' castrati da questo punto di vista e quindi poi si sfogano con l'arbitro.
Sì, in effetti anche oggi...
Anche visto... Moggi che lo chiudeva negli sgabuzzini.
Ma dai, ma...
E noi siamo elementari, lo chiudono lo sgabuzzini.
Cosa fai? Per farsi le pippe?
Tra l'altro.
Perché ti chiudi lo sgabuzzino?
Non lo so, io nello sgabuzzino non me ne sono menati in tanti posti, ma nello sgabuzzino devo dire che mi manca.
È una sorta di privacy.
No, quello sì, indubbiamente. Vabbè, dai, sorvoliamo su questa cosa.
No, no. L'onanismo militante
va difeso e rivendicato.
Oh, esatto. Andiamo con un pezzo musicale, intanto che attendiamo che arrivi l'ora del nostro grande talent.
Ma che sarà? Che cosa t'offrirà quest'altra storia, quest'altra novità? L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta pubblicità. L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta pubblicità. Ma che ne sai se non ci provi mai? Che rischi corri se non vuoi volare? Poi piedi a terra, legato alla ragione, e passa presto la voglia di sognare. Ma è quello che vogliono da te, già appena nati ci hanno abituato a non pensare a darci un'illusione, sempre con la scusa e la ragione. E anche se fosse solo finzione, solo il pretesto per fare una canzone, vale la pena almeno di tentare, se è un'occasione per poter volare. Allora non la sprecare,
attenzione, attenzione, comunicato ufficiale, vado all'opera del partito, non lasciatevi suggestionare, quella voce che vi invita a volare, e di mania con Salvatore, spegnete la radio adesso, ci avete registratori, presto, presto!
Ma la radio va, e non si fermerà, ti prenderà per mano, ti insegnerà a volare, visti dall'alto, i draghi del popolo. E accorci che sono draghi di cartone. Solo pensione, solo il pretesto per fare una canzone, vale la pena almeno di tentare, se è un'occasione per poter volare. Allora non la sprecare, prova a volare.
Attenzione, attenzione a tutte le persone serie, consapevoli, equilibrate, non lasciatevi suggestionare. Abbiamo ben altri progetti per voi, 200.000 saggi civili, perciò prestate attenzione, solo la voce della ragione.
Ma la radio va, e non si fermerà, prenderà per mano, insegnerà a volare, e stai dall'alto, i draghi del potere, e accorgi che sono draghi di cartone. Ma non li eri, sono di cartone, se resta terra che vuoi capire, con la scusa di schiarirtene ti confonderanno sempre più le idee, ti manderanno al
sbaraglio. E in questa farsa, per ruolo di comparsa. Ma basta che voli in alto, ma basta che ti alzi un po'. E forse scopri che quello che ti faceva paura era soltanto un gioco. E adesso hai l'occasione per poter volare alto. Non la sprecare, prova a volare. Prova, ma che ne sai se non ci provi mai. Non puoi sapere se vai o no. La pena di te dai un'occasione per volare.
E torniamo in diretta con un simpatico spot che sta girando per questa chiamata al summit del G20 a
G7.
G20 ad Amburgo.
Ah, ad Amburgo.
Sì, no,
in Italia a Taormina fanno il G7 perché non è che ci
sarà. Tra sabato prossimo in detta appunto manifestazione. Cercheremo anche di seguirla facendo un po' più i seri di oggi che ci diamo allo sport. A proposito di sport, a casa tua passa il Giro d'Italia.
Sì.
Il centesimo Giro d'Italia.
Ah, il centesimo?
È il centesimo quest'anno.
Cazzo. Quanto tempo è passato da quando Bartali e Coppi prendevano le anfetamine?
Cazzo. Cazzo, potevo mettere, ho messo Fuga all'inglese di Paolo Conte, potevo mettere Bartali in effetti in onore al Giro. Beh, la metà settimana prossima è andato, dura ancora un po' il Giro. Cosa sono,
dovrebbe essere l'arrivo
a Milano.
A Milano. Quindi, sarà la prossima settimana.
Sabato
prossimo, sarà domenica. Ma dopo girano.
Ah, è vero.
È il Giro d'Italia, ma adesso va anche fuori dall'Italia.
No, quest'anno fa tutte le tappe in Italia perché hanno messo 4 tappe in una regione in cui si va poco, che è la Sardegna. Ah. E quindi le tappe straniere quest'anno le ha messe in Sardegna.
Andiamo anche a pettarsi le pecore.
Esatto. Ma anche tu con sti luoghi comuni tutte le volte. E ridi poi, ridi beffardo. E compiaciuto di queste due cose.
Comunque ha vinto Europa, che è una salita della Madonna.
Puoi confermare?
Sì, anche perché c'è il santuario della Madonna sopra. Ma è una salita della Madonna.
Un santuario della Madonna, signori.
È una salita della Madonna. C'è il pezzo della vecchia. Mi ricordo ancora, come si chiama quello, il pirata?
Pantani, dici?
Pantani, sulla vecchia, la salita che riuscì a fare. Perché quando tu arrivi anche sulla vecchia a piedi,
è arrivato il pusher intanto.
Si tremano le ginocchia.
E vedi, Pantani che si faceva di roba buona. E infatti
Pantani non si faceva, fu la mafia a farlo. Tu non l'hai preso, non ce l'hai il pezzo, secondo me ti invito a scaricarlo. Fabrizio Carona, prigioniero dello Stato.
Ma un pezzo musicale?
Sì, sì, Los Masadores.
Grandi, Los Masadores. Allora, se sono loro, lo so che è un gruppo di cui ci si può fidare, tendenzialmente. E anche su questa cosa.
Comunque, il Giro d'Italia era a casa mia, quella che fu casa mia.
Allora, ricordamelo perché la settimana prossima mandiamo in diretta la canzone di Los Masadores su Fabrizio Corona.
Sì, 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 serve.
Oltre
una
che
canzone, una delle loro canzoni politiche più impegnate.
Ah, insieme a Viso d'Angelo,
sì.
Che è una canzone impegnata.
Sì, molto impegnata.
Gusti se gusti, diceva il gatto, leccandosi il dadrio, grande massima dei Los Masadores. E beh, detto questo,
tempo ai miei tempi all'elementare si diceva i gusti sono gusti, disse Pierino soffiandosi il naso tra due mattoni,
che è una rivisitazione insomma più elegante, forse
più elegante,
più elegante. Ma si vede, sa che voi di Biella siete persone,
no, siamo eleganti, gentiluomini,
ma sì, siete vicini, siete poi in terra di confine, quindi siete abituati a
quei valdostani che si sa che sono persone fini,
esattamente. Mi sei abituati un po' a essere cortesi con tutti, anche con culture diverse. Infatti il nonno ne è un fulgido esempio.
E infatti, come anche, visto che anche tu sei piemontese,
sì.
È molto famoso il detto piemontesi falsi e cortesi.
Comunque, a proposito di falsi e cortesi,
Scusami,
mi ero preso un attimo, perché prende parola niente po' di meno che Bersani.
Che ho visto che è ancora vivo, in effetti, negli ultimi
giorni.
E che
dice... tagliare i ponti con il passato.
In che senso?
Non lo so.
In che senso?
Cioè, è una missione di colpa, non sappiamo a quali ponti si riferisca.
Ponti sullo stretto, ma non l'hanno ancora fatto. I ponti delle tangenziali che cascano, quelli delle autostrade che vanno giù, forse è quelli tagliare i ponti col passato. Nel senso, visto che sono vecchi...
Tagliamoli prima che caschino loro e possano fare del male. Ecco, forse voleva voleva dire esattamente questo, il buon Bersani, che comunque vabbè,
ma ha intervistato da chi?
Non lo so, era di Ancora Fischi al Link.
Ah, ok.
Vabbè, detto questo, possiamo arrivare nella parte finale della nostra trasmissione, visto che ormai sono passate quasi 2 ore, alle 18 chiudiamo, anche perché non sappiamo bene quando si saprà chi sono i finalisti al torneo di Via D'Ottesio, organizzato Quadrato Meticcio, che infatti è in semifinale, diciamolo, va detto.
Giocando in casa con gli arbitri a suo favore.
Sono buoni tutti a arrivare in semifinale, diciamo. Questo è vero, questa è una grande verità, qui noi purtroppo siamo testimoni passivi.
Perché lo sport popolare non può essere strano alle dinamiche che esistono tra il popolo.
Assolutamente. E i favoritismi, il nepotismo e la corruzione sono cose di cui questo popolo è pregno.
Va fiero.
Va fiero, cazzo, è la nostra storia, insomma.
Abbiamo 50 anni di Andreotti e 20 di Berlusconi.
Sì. Però un mio amico l'altro giorno mi faceva un discorso interessante. No, vedi, rispetto ad altri paesi europei che vogliono comunque mantenere la loro leadership in Europa, nel continente e nel mondo, l'Italia secondo lui è un retaggio culturale. Ma noi tante volte con Roma, con Città del Vaticano, con la Sardinissima di Venezia siamo stati un fulcro grosso per l'Europa, in quel caso i romani anche il fulcro dell'Europa, però poi quando ti accorgi che non ci guadagni niente alla fine lo lasci. Stai nel tuo mondo di nepotismo e clientelarismo e stai bene così, insomma.
Un detto veneto antico di Francia o di Spagna, l'importante è che
se mangia, esatto. Ed è veramente una filosofia di vita per gli abitanti del bel paese. Va bene, dai, mettiamo una pausa musicale, poi direi che abbiamo tergiversato abbastanza.
Tergicristallizzato
abbastanza. Possiamo poi lanciarci con il nostro nuovo format. Ci stai?
Sì.
Va bene, via con la musica allora.
Habibi, بالسلام بالسلام حطيت ورود الحب قدامك. بالسلام بالسلام مسحت بحور الدم علشانك. سيب الغضب سيب الألم سيب السلاح سيب السلاح وتعالى تعالى نعيش. تعال نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام. عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام. سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام. مصرية
se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'omertà, forse un disapremo quello che vuol dire affocare il sangue con l'umanità. Gente colorata quasi tutto uguale, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia tutto il mio dolore, canta la mia gente che non può morire. Cerca nelle cose l'essenzialità, non è colpa mia se la tua realtà ti costringe a fare quella umanità.
Ma
Allora andiamo in diretta alle 17:30, così possiamo finalmente cominciare con questa nuova rubrica che l'avevamo menata a lungo. Quindi lo possiamo dire, questo è il primo episodio di The Mayor.
The Mayor.
Cos'è The Mayor? The Mayor è un'idea, principalmente. È un'idea che vuole essere al passo coi tempi. Perché in questo mondo meritocratico e soprattutto dell'immagine,
esatto,
la democrazia come l'abbiamo conosciuta finora è uno strumento ormai superato, e questo è sotto gli occhi di tutti.
Sì.
Il vero modo per capire quanto una persona merita, perché è un mondo meritocratico, la persona deve meritare le cose, merita quello per cui lotta, è un talent show.
Sì.
Un talent show, quindi abbiamo deciso. Ci sono le elezioni a Padova?
Sembra di sì.
Sembra di sì. Ci sono i candidati? Sì.
Sì.
Hanno tutti lo stesso obiettivo? Presumibilmente sì.
Sì, vincere. Vinceremo.
Esatto. Quindi, cosa serve a questo punto per capire effettivamente chi ha le qualifiche, chi può effettivamente ambire a Palazzo Moroni? Serve un talent.
Serve un talent.
Quindi ci assumiamo noi la responsabilità di trovare, vi assumete voi la responsabilità di trovare il nuovo sindaco di Padova, perché le elezioni, mettere la X sulla schedina è ormai
retro,
ma anche poi limitante. Sarete voi con il vostro televoto, con le vostre scelte, adesso poi vi spiegheremo come fare durante la puntata, a decretare chi sarà a sedersi sullo scranno di Palazzo Moroni.
E soprattutto con questi nuovi equilibri in cui non è tanto cosa dici, ma come
lo dici, esatto, che si fa la differenza.
E quindi noi andremo da qui fino, si pensa, al 25? 24?
24.
Poi magari con uno speciale 25.
Esatto. Quindi sono almeno 6 episodi.
Sono almeno 6 episodi.
Ci pigliamo una bella responsabilità, già a dire questa cosa.
Saremo noi, e non solo noi.
E non solo noi.
A decretare chi sarà il vincitore.
Ma ogni talent che si rispetti, per capire che si rispetti, bisogna... lo vedi, anzi, già dalla sigla. E quindi, signori, sigla.
Allora, intanto a Padova che... è caduta la giunta Bitonci, ragazzi!
La giunta Bitonci
a Padova!
Non voglio dire che è una... Buona notizia! No, non voglio, voglio fare la persona...
Vergogna!
Non voglio essere...
Sapete perché è una vergogna? Perché io, come tutti i sindaci, sono stato eletto dai cittadini e mandato a casa dalle congiure di palazzo.
7 candidati, 21 liste, un nuovo grande show. Comincia il talent che sceglierà tra loro 7 il nuovo sindaco di Padova. Solo 2 arriveranno alla finale del 25 giugno, in palio lo scranno di Palazzo Moroni. A seguirli durante questa avventura, 2 esperti di sparare minchiate. Xerardo, premiato 2 volte dalla giuria di Cannes come fattone dell'anno, in odore di muschio da quando ha smesso di lavarsi nel 2003. Il nonno, una vita dedicata al fancazzismo. 3 stelle minchien, 19 su 20 nella classifica Passamer Rosso. In una parola, il top. A giudicarli, lui, il grande Xuyen, il mago dei talent, più volte illuso e illusionista e severo ma giusto, manipolatore delle menti dei concittadini. Questo non è il solito gioco. Questo è The Mayor.
Che sigla che ci abbiamo, nonno.
Giusta.
Se è vero, ma giusta anche la nostra sigla, che ci teniamo in sottofondo. Intanto che vi spieghiamo un po' come funziona questo talent. Ormai l'abbiamo detto, è un format, è una buona rubrica. Adesso possiamo svelare le carte. È un talent. Questo talent, vabbè, abbiamo 7 candidati ovviamente, quindi 7 concorrenti.
21 liste.
21 liste, 690 candidati al consiglio.
Quindi un talent corposo.
Un talent molto corposo, ci sono state le selezioni, che adesso non stiamo qua neanche a raccontarvi perché sarebbe una puntata intera della rabbia solo per le selezioni. Ma a noi piacciono i vincenti, quindi scartiamo tutti gli altri.
E siamo arrivati qua.
Siamo arrivati qua.
7 uomini.
7 uomini.
Neanche una donna.
Neanche una donna, infatti. 7 uomini. Un'unica poltrona.
Un'unica poltrona.
E a scegliere sarete voi.
Esatto.
Come?
Dalla prossima settimana sarà online. un sito che vi daremo, che è votare sempre, comunque vi daremo bene il link.
Esatto, tutte le chicche seguiteci su Facebook, su Twitter, sulla rabbia, insomma, vi informiamo.
Dove ognuno di voi potrà esprimere la propria volontà, ma non da solo.
Assolutamente no.
Noi lo guideremo.
Assolutamente, come diceva anche la sigla, noi in qualità di esperti nel sparare minchiate ci sentiamo qualificati anche noi, ci meritiamo anche noi di guidare questi sette candidati nella loro avventura, ma non di giudicarli.
A massima garanzia dell'imparzialità di questo format, perché sarà giusto, severo, ma giusto.
Esatto.
Abbiamo preso anche
un giudice esterno,
il mago Zulian.
Il mago Zulian, che oggi ci scrive.
Dopo vi leggeremo, dopo la domanda che gli abbiamo posto, cosa ci ha risposto.
Esatto, oggi ci scrive.
Siamo già entrati in polemica.
È normale, però voglio dire, adesso già mi immagino le solite polemiche, ma allora siete sempre voi, no, le prossime volte lo facciamo anche sentire, quindi è una persona imparziale che giudicherà i candidati, perché un talent senza un giudice
non è un talent.
È un po' monco, non è un vero talent. Allora abbiamo anche il giudice, noi seguiamo soltanto i candidati, cerchiamo di indirizzare, noi siamo i talent scout, i talent trainer.
Siamo trainer.
I tutor.
Counselor.
Qualsiasi termine in inglese che più vi aggradi. Allora, vabbè, prima puntata, c'è tanto da dire su questi candidati, che poi sono anche tanti.
O anche niente,
come la maggior parte di chi ci ascolta magari vorrei. Però invece c'è tanto da dire, perché loro hanno detto tanto, no? Anche per convincerci a essere loro, i sette che dovevano concorrere per questa prima stagione di The Mayor.
Bisogna dire che, come tutti i grandi talent, c'è stato un backstage importante, imponente. Ci ha portato via molte risorse, queste persone abbiamo dovuto formarle. È vero che uno usciva già perché ha avuto un problema all'interno del suo team.
Però,
per cui gli ultimi mesi li ha passati con un corso di formazione in team building, ha riformato un altro team che questa volta dovrebbe essere più fedele. Abbiamo avuto un altro che sta avendo una debacle dal punto di vista fisico, ma in pochi giorni sta dimostrando invece di essere già sulla cicletta in piena forma.
Anche sulla cicletta, quella sono persa, quella cicletta. Lo diciamo noi, dai. Ci dicono, se tu me lo dici io mi fido che sulla cicletta.
È sulla cicletta. È in piena forma, quindi è all'interno del nostro talent, anche perché non so se hai mai visto Death Race.
No.
Cioè, il vincitore, quello che anche se muore lo sostituisce, tanto c'è la maschera, è sempre lui, no?
Esatto, è il principio, è più o meno quello.
Noi siamo un talent che si rispetta.
Noi siamo, assolutamente, e si fa rispettare.
Anche se un partecipante muore, per noi fino alla fine del talent sarà vivo.
E poi, per quanto noi
cerchiamo... E se è vivo, sarà morto appena alla fine è finito il talent. Ma
quello ormai è già passato nel dimenticatoio, sui 15 minuti di gloria l'hai già avuti, quindi può anche morire per quanto ci riguarda.
Esatto, noi siamo un talent.
Non ci sono in premio libri di cucina, né dei gettoni d'oro, c'è in premio una poltrona, è una poltrona vera, lì a Palazzo Moroni, che aspetta uno di loro sette. Come in ogni vero talent, all'inizio si parte con la presentazione dei sette. Quindi, al via...
Noi aggiungiamo che alla fine di questa presentazione ci sarebbe dovuto essere il tertium non datum, come
esatto,
diceva il buon Biagi.
Mm-hmm. Però, appunto, ci scrive basta per questa puntata, quindi...
No, c'è scritto, noi gli abbiamo anche fatto polemica su quello che c'è scritto, ma...
Ce la dobbiamo prendere così per stavolta. Ma vedremo di convincerlo, secondo me anche dopo questa puntata, vedendo poi la qualità dei candidati, perché è uno che è abituato a lavorare con gente di un certo spessore, questo,
esatto,
diciamo. Quindi vedendo forse la miseria un po' dei candidati, però siamo a Padova, insomma, non è che puoi pretendere che i pezzi da 90 escono in gioco. Cioè, questi sono nuovi.
Non
però...
è nel Canada, né in Giappone, cioè...
Esatto, però è gente nuova, è gente fresca, nuova, poi il più giovane avrà 150 anni, però...
No, dai, non so. Beh, cazzo, Giordani è giovane, c'è 41 anni.
A 41 anni, ma non li porta male.
Si è preso anche Rictus.
Vabbè, dai, allora abbiamo chiesto ai nostri candidati, dai, presentatevi, cioè, fateci capire perché volete concorrere a The Mayor. Prima domanda che gli fai, insomma, li presentano lì, insomma, perché tu vuoi concorrere a The Mayor? Ecco, questo è quello che ci hanno risposto. Buon ascolto.
Ovviamente mi ricandido con il sostegno della gente e mi ricandido senza i traditori.
per Padova bisogna usare. Bisogna pensare che le cose possano essere cambiate.
Guardi, penso di non scoprire acqua calda, la gente ci chiede più sicurezza.
Competenze che ho accumulato in questo mio percorso possano essere utili alla coalizione e alla città di Padova.
Qui abbiamo un patrimonio che è preziosissimo, che va salvaguardato e quindi va rilanciato.
Indubbiamente sarà difficile, non sto dicendo che è una passeggiata, sarà una passeggiata dura e difficile, però vinco io.
Che ci si metta sotto. Credo invece che sia opportuno che sia il politico che torni ad essere sotto.
E questo insomma è quello che ci hanno detto i sette ed è quello con cui si deve interfacciare
il mago Zulian.
Il mago Zulian, che ricordiamo è il nostro giudice. Allora, la domanda che gli abbiamo posto, dal momento che oggi ce l'abbiamo in contumacia, è questa.
La leggo, esatta.
Beh, la domanda ce l'ho io.
No, perché gliel'ho riassunta.
Ok, però io ve la leggo completa a voi, poi leggiamo la domanda che anche abbiamo posto a lui, che comunque ha sentito, ovviamente. Gli abbiamo chiesto, per piacere, dai. Ho capito che si è abituato con un altro target, però dai un'occasione a questi sette ragazzi di Belle Speranze di farsi conoscere, di far vedere cosa hanno da offrire. Allora, l'ascoltata e la domanda insomma che facciamo è su chi ha dimostrato di avere l'approccio giusto per partecipare a The Mayor, perché vediamo che per quanto gli abbiamo lasciato anche lo spazio di poche parole a ciascuno, si possono vedere di fatto quattro differenti approcci.
Quattro
differenti approcci al gioco, e possiamo definirli così, insomma, un approccio focalizzato sulla vittoria in quanto vittoria, insomma, io partecipo per vincere. Ok.
Non si gioca per giocare, ma si gioca
per
vincere,
insomma.
Come oggi io con la mia squadra, se non vincete vi tolgo la paghetta.
Esattamente, quindi si gioca per vincere. Come hanno fatto Bitonci e Giordani. Bitonci ha detto: io mi ricardio con il sostegno dei cittadini per vincere, e l'altro è Giordani, ha detto: facile o difficile che sia, vinco io. Invece chi ha puntato di più, e questo è un discorso secondo me più moderno, più al passo coi tempi, rilanciandosi proprio sulle proprie skills personali, perché Sposato ha detto che lui ha il coraggio di osare, e Lorenzoni
ha fatto un curriculum Europass.
Esatto. Lorenzoni, che invece è un docente, insomma, ha detto che ha le competenze. Quindi tutti e due si sono basati sulle skills. Invece un approccio, non lo so, questo mi sdubbia un pochino, però potrebbe avere il suo senso, lo scopriremo poi soltanto nel prossimo
mese.
Quindi
abbiamo win, skill
e adesso invece program, cioè quelli che attaccano direttamente il programma, come hanno fatto Meridi e Borile. Meridi ci ha parlato di sicurezza, ha detto la gente ci chiede sicurezza, Meridi è quello di Casa Pound, mentre Borile, che è quello del Movimento 5 Stelle, per chi lo sapesse, ha detto bisogna rilanciare il centro, quindi loro hanno già in testa insomma un programma. Hanno subito deciso di aprire così, che è un po' come aprire con l'asso a briscola, secondo me. Però,
magari in un gioco come, perché questa è la prima stagione, poi bisogna ancora vedere quali sono le strategie che pagheranno quando,
è rischioso anche buttare giù sette belle a scopa al primo colpo, però perché non sai cosa hanno gli altri.
Bisogna vedere. Oppure il quarto tipo è un discorso senza del capo né coda, un discorso totalmente a minchia, come ha fatto il buon Bordin, che di fatto si chiama anche Rocco e credo che questa cosa abbia influito sulla sua risposta, che ha fatto questo discorso un po' zozzolo, un po' sordido, del politico che deve tornare
sopra,
a stare sotto, perché è stato troppo tempo sopra, adesso è il momento che vada sotto il politico. Quindi, di fatto, questi sono i quattro appoggi. L'approccio sulle skills, l'approccio sul programma, l'approccio su vincere e l'approccio sopra sotto, insomma, zoom zoom. Quale secondo il nostro giudice, il grande mago Zulian, è l'approccio più efficace per arrivare ad ambire al titolo di vincitore di The Major?
C'è da dire che il mago De Zulian, come tutti i maghi,
compare,
ma essendo all'inizio non è così chiaro.
Esatto,
perché
è criptico.
Ci pone un punto interrogativo.
Qual è il punto interrogativo?
Flessibilità, essere piaccioni, ruffiani, manipolatori, populisti?
Quale di questi? In effetti, invece di rispondere, ci fa un'altra domanda. Quale di questi approcci? Tu come li vedi più? Più piacioni? Lì Bordin, piacione. Chiaramente piacione. Un approccio molto piacionico. Populisti non lo so alla fine. Ma
populisti poi... non ne ho... Ma... Hanno tutti abbandonato questa cosa dopo le sconfitte nel talent della Le Pen.
Esatto, quindi non lo so. Forse che... populisti è un format che è già vecchio. Cioè perché in questa società del consumo poi una cosa da nuova a vecchia ci mette poco a diventarlo.
Sì, non va più.
E l'altro cos'era? Flessibili? Sembra Bordin, mi sembra anche lì bello flessibile.
Sì, sopra sotto. Non gliene frega niente.
Giordani.
Però mi sta anche simpatica questa posizione, che è da stare sopra, stare sotto, non è sessista.
Da missionario a candela, insomma, le posizioni variegate di Bordin, che a quanto pare, secondo il nostro Julian, è quello che parte meglio, perché vabbè, il populismo glielo possiamo abbonare a tutti come toglierlo a tutti quanti, è indifferente di fatto. Però sulla flessibilità e sull'essere piacioni, direi che Bordin...
Beh, flessibile, pochi quelli che dicono vincere vinceremo.
Pochi quelli che lo dicono, soprattutto sì, e non sono cioè, lo aspettavamo da uno che invece fa un altro tipo di discorso, ma poi sul discorso che fa ci torneremo meglio anche nelle prossime puntate, perché poi vogliamo dare adesso, questa è una prima puntata, cioè magari chi parte bene subito ma poi si perde durante il percorso, non ci piace da già fare dei pronostici è troppo presto,
è una semplice presentazione,
questa è una semplice presentazione, però sulla presentazione possiamo dire che forse a questo punto Bordin è quello che si è presentato meglio all'elettorato padovano.
Ma Lorenzoni qual era? Quello delle skills.
Lorenzoni sulle skills, perché lui ha le competenze come sposato, che invece lui non ha le competenze a quanto pare, però ha il coraggio di osare, che non è male neanche avere il coraggio di osare, tutto sommato.
E quindi l'invito è rimanere collegati con ogni strumento che sarà messo a disposizione, da social network a siti.
Assolutamente, a pagine Facebook, che è sempre social network, in realtà quei due strumenti lì, quindi social network e siti, per seguire gli sviluppi di The Major
e dire la vostra,
e dire la vostra su The Major, insomma, perché noi ve li abbiamo presentati, Zulian ha detto la sua, che vabbè, conta molto più della vostra perché voi siete dei poveri pezzenti, diciamolo, però anche voi potete dire la vostra.
Infatti il voto popolare sarà considerato per un 5% sul vincitore di questo talent.
Quindi volete fare valere questo 5%? Seguiteci. Con questo direi che è tutto, chiudiamo la prima puntata di The Major.
Esatto.
E ci risentiamo sabato prossimo. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world, I'm turning inside out, yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now, don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time, I'm a shooting star leaping through the sky. E torniamo allora in diretta. Abbiamo lasciato un'ultima cosa in sospeso, cioè come sono andate le semifinali. Ve lo diciamo subito, anzi ve lo facciamo dire direttamente dalle voci dei campi, con il grazie ai nostri arbitri e dirigenti corrotti.
Eccoci qua, arrivati alla finale. Allora, la prima semifinale è stata vinta dai ragazzi della Brigata Dax, i compagni milanesi, che hanno sconfitto in una bellissima partita, molto agguerrita, 4-3, i ragazzi del Barrito. Mentre la seconda semifinale è stata vinta dai ragazzi del Quadrato Metticcio per 3-1 contro gli amici di Franzo. Adesso, a breve, 5 minuti, inizierà la finale Brigata Dax Quadrato Metticcio. Ciao ciao!
E quindi questo, dopo Italia-Germania 4-3, un Dax Barrito 4-3, e poi Quadrato Metticcio, la sua strategia truffaldina di avere un girone materassi in modo di arrivare freschi alla fase eliminatoria, ha pagato perché ha battuto 3-1 gli amici di Franz. Giustamente
stai parlando della strategia Berzotto 1982, vero?
Esatto, ha fatto scuola, ci abbiamo vinto i campionati del mondo, voglio dire, sarà mica da buttare via, almeno dal punto di vista sportivo.
Pensa che il giornalista che è morto questa settimana, Oliviero Bea, fu quello che tirò fuori lo scandalo per cui perse la sua carriera di giornalista, che l'Italia aveva comprato una partita nelle qualificazioni.
Che poi a vedere come l'ha vinta quella partita
c'era tutta la Juve.
No,
la nazionale quell'anno era la Juventus,
ma più o meno tutti gli anni. Comunque, vabbè, detto questo, abbiamo presentato
Tardelli, Cucureddu,
il nostro nuovo talent. L'abbiamo presentato, di sport ne abbiamo parlato uso ridere. Ci risentiamo sabato prossimo, ovvero sabato 27 maggio, sempre alle 15 non precise, sempre su radiazione.info. Trovate tutto sul sito Radiazione come podcast. La questione di De Maio sarà, penso, nella categoria rubriche, e poi comunque la trovate sui nostri social network, e vi indirizzeremo anche alle nuove pagine che verranno aperte apposta per seguire questo fantastico talent. Quindi
considerate che dobbiamo superare i 10.000 votanti.
Assolutamente. Almeno 10.000 votanti, che probabilmente sarà più o meno l'affluenza che ci sarà nelle elezioni a Padova, secondo me.
Dipende dal clima.
Dal clima, se piove, se non piove.
Se piove uno sta a casa, se c'è sole va al mare.
Quindi, sei lì che non si capisce se piove o fa bel tipo oggi, ecco, oggi è un bel clima da elezione.
Oggi è un clima da elezione, oggi... anche se, come cantava Illo, quando ci sono le elezioni non piove mai.
Ma la gente che è un po' così. No, infatti, se avesse solo accennato a piovere e non avesse piovuto, sarebbe stato perfetto per le elezioni. E invece,
perché non vai al mare, non stai in casa, sai, perché devo fare un giro
a sto punto,
vado a votare. Ma noi vi permetteremo di votare da casa,
che è la grande evoluzione che secondo me i talent hanno rispetto alla democrazia.
Sarà il digitale che vincerà sopra ogni cosa,
il considerando voto telematico,
che il vostro voto varrà il 5% del nostro.
Esatto, no, il nostro noi non votiamo, voto Giulia.
Noi
assistiamo soltanto i concorrenti. Vabbè, ne abbiamo parlato anche troppo di questo talent, adesso non è che possiamo stare qua a ricamarci tanto sopra. Abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire. Vabbè, ricordate, adesso non siamo riusciti a seguire la finale, sappiamo tra chi è, non vi possiamo dire com'è, potete scoprirlo andando al campo di Via Dottesi, oppure stasera ad Altra
Agricoltura.
Mentre
noi ce ne andiamo a bere uno spritz al bar di fronte.
Esatto, oppure stasera ad Altra Agricoltura col concerto dei The Paxion e a seguire i Los Fastidios. Con questo è tutto e vi salutiamo con un forte chiaro.
Ciao baby.
dream that you did.